Buongiorno, buongiorno, ciao Mario, ciao
buongiorno.
Massimo.
Allora, con Salvatore Arnone, che è titolare di una scuola per l'infanzia, parliamo di una delle tante categorie che sembrano essere un po' così...
Abbandonate.
Abbandonate. Intanto leggo un messaggio di un ascoltatore che fa un po' anche il caso, dice: buongiorno Mario e Massimo, adesso c'è il battipanni liberi tutti, bisognerebbe cominciare a dar sfogo alle inadempienze del governo. Cioè, primo, non è arrivato nessun sussidio per le partite IVA, qualcuno l'ha ricevuto.
Tu no. Qualcuno è stato fortunato.
Adesso dice: perché non tolgono tutti i cavilli burocratici, per primo il DURC? Il DURC è quel documento ufficiale che dice che tu hai pagato i contributi ai tuoi lavoratori, nel caso delle aziende.
Che ti permette di lavorare, di accedere alle gare d'appalto, per dire.
Anche
o
finanziamenti.
Per tante cose oggi ci vuole il DURC.
Un'azienda senza il DURC è un'azienda che si ferma tranquillamente.
E 13, togliere dall'agenda elettronica perché nessuno si iscriverà adesso. Insomma, cose di questo. Vorrei dire che alle 12:10 faremo un collegamento con i creatori di questa iniziativa palermitana che si sta espandendo in tutta Italia, che è Palermo Produttiva, dove appunto imprenditori titolari di partita IVA si sono riuniti per confrontarsi e cercare, diciamo, delle soluzioni da proporre naturalmente alla politica. Però tra le tante appunto attività che sembrerebbero essere dimenticate, io non ne ho sentito parlare, c'è proprio quello che riguarda le scuole private, scuole dell'infanzia, appunto asili nido, che sono, diciamo, un servizio fondamentale per la società, ma che va in aiuto anche alla scuola stessa. Come siete combinati voi, Salvatore? Tu hai una scuola a Villa Abate.
Io ho una scuola a Villa Abate, sì. Scuola dell'infanzia, prendo bambini che vanno dai 16 mesi fino ad arrivare ai 6 anni, giusto?
Sì.
Questa fascia di età.
Okay.
Dico, siamo stati i primi a chiudere come la scuola pubblica,
certo.
E saremo sicuramente gli ultimi ad aprire.
Okay.
Però oggi che riaprono molte attività, si rimette in moto un pochettino la macchina economica, diciamo, se
certo.
Si chiamare, ci troviamo chiusi e molta gente ha difficoltà anche a lasciare i bambini, ha difficoltà per andare a lavorare. Quindi
Quindi, ma nel frattempo voi magari pagate ancora l'affitto della scuola, giusto?
Io pago l'affitto, continuiamo a pagare comunque
le utenze.
Le utenze e tutto. Aiuti non ce ne sono, non se ne sente parlare di aiuti, almeno a oggi non si sente parlare di nessun aiuto per queste strutture, sia private, paritarie che non paritarie, e ci dobbiamo aiutare con le nostre forze. Chiaramente non si può nemmeno pretendere che i genitori mi pagano una retta scolastica, anche se da contratto lo potremmo anche prevedere, ok?
Però senza un servizio ti sembra brutto chiedere il denaro, sostanzialmente.
Molta gente è in difficoltà, come me, come tante altre persone, quindi è inutile che tu chiedi la retta scolastica in questo caso.
C'era un nostro ascoltatore che diceva proprio questo, dice: io dovrei pagare...
Da 2 mesi non pago la retta.
In una scuola privata, non ho la possibilità di pagare. Qualcun altro dice, come si fa? Certo. E quindi...
dovrebbe essere la regione un pochettino a dare un aiuto a queste strutture, se no va a finire che veramente molti non riescono più ad aprire.
Ho capito.
Comunque,
di pure.
Si potrebbe anche pensare a un'eventuale riapertura anche in queste regioni dove comunque i contagi sono veramente
limitati.
Bassissimi.
Sì.
Certo, si dovrebbe mettere in moto quale macchina? Fare i tamponi a questi bambini, ai bambini, per riammetterli, per esempio, a scuola, nelle strutture.
Ma io lo devi fare ogni giorno, però, ai bambini.
Non puoi fare chiaramente il tampone ogni giorno, lo dovresti fare per riammetterla a scuola, poi ci vorrebbe un autocontrollo da parte nostra, che potrebbe essere il controllo della temperatura,
esatto.
Quello che fanno nelle grosse aziende, dico, farlo
esatto.
Noi all'inglese. Questi piccoli controlli. Consideriamo sempre che il virus è presente già da gennaio e questi bambini a scuola comunque venivano.
Infatti.
Noi non ne sapevamo niente, ma sicuramente il virus già era in giro.
Ho capito.
I bambini già andavano a scuola regolarmente, quindi diciamo oggi ci poniamo questo problema.
È
chiaro che se non si può riaprire, un aiuto ci vuole, un sostegno per queste strutture comunque ci vuole.
Ma sì. Dico, la regione ha stanziato in finanziaria una serie di fondi di aiuto per le
ora
tantissime attività.
Che in questa finanziaria è probabile che ci possano essere degli aiuti, ancora però diciamo che sono solo parole.
Sono passati 2 mesi e ancora non abbiamo capito.
Anche perché il rischio è che se non si dovesse intervenire, se una percentuale di queste strutture non fosse poi in grado di riaprire, quando la vita tornerà quasi normale, verranno meno le strutture, cioè i genitori non avranno fisicamente dove lasciare i bambini, perché non ci saranno tutti i posti.
Consideriamo che una struttura come la mia può ospitare 60 bambini, e come me a Villabate già ce ne sono altre 5, ok? Strutture del genere e lavoriamo un po' tutti, ok? Figuriamoci se in tutta la città, quello che sia, Palermo e tutto, molte strutture non possono dare, non possono più riaprire, cosa può succedere?
È un problema enorme.
È un problema comunque enorme. Quindi ci vuole veramente un sostegno, almeno andare a coprire le spese vive che sono per poter tenere attiva, aperta l'attività, che possono essere l'affitto, le utenze, queste cose.
Metti che ti possa arrivare un aiuto di 15.000 euro che ti permette, faccio una cifra X, per andare avanti per il prossimo anno, ma tu al momento non puoi riaprire.
Al momento, visto il decreto, non posso riaprire, assolutamente, a meno che non mettono in mano alle regioni, ognuno col proprio governo regionale, a prendere le proprie decisioni. Ma per la scuola mi sembra una cosa difficilissima.
Quindi, va verso un'unica linea per tutto quello che riguarda la scuola.
Sì, sì. Come prevedi i prossimi 6 mesi a questo punto, ti domando, Salvatore?
Li vedo un pochettino... Io già temo la riapertura a settembre, nel senso che un'eventuale riapertura a settembre con le limitazioni sarà molto difficile per una scuola dell'infanzia, perché non puoi chiaramente fare distanziamento con i bambini di scuola dell'infanzia.
È chiaro.
Quindi o tu riapri e riapri regolarmente, cioè senza creare questi tipi di problemi, non puoi pretendere che ogni bambino abbia un banchetto, anche perché i bambini dell'infanzia
non è che stanno seduti
infatti.
Cioè, ci sono alcune scuole dell'infanzia che hanno una scolarizzazione particolare, ma parliamo di casi rari, attenzione,
i bambini tendono a stare insieme,
i bambini devono giocare a quell'età.
Bravo. Anche noi facciamo questo nell'ultimo anno di scuola dell'infanzia.
Certo,
i bambini nell'ultimo anno di scuola dell'infanzia riescono a stare seduti, a lavorare, ok? Però non possiamo pretenderlo da un bambino di 3-4 anni.
È follia, non si può.
Quindi ci vuole veramente, livello sanitario, se non si riesce a trovare un vaccino, se non si riesce a trovare, avremo forse difficoltà per fare ripartire queste strutture. E quindi di fare ripartire un'economia, perché comunque, dico, molti genitori lavorano in due, non sanno dove lasciare questi bambini. Ora, si parla tanto di buoni babysitting, di 600 euro a famiglia, non so se ho sentito parlare anche a bambino.
Sì.
Non so. Ora dico, se tu ti organizzi con queste strutture, io quattro bambini in una classe le posso tenere a 600 euro l'uno che danno come babysitting, è già una retta.
Certo.
Andare a sfruttare queste strutture, una classe dove io posso tenere 20 bambini, ne tengo 4-5, anziché il buono babysitting lo dai a una struttura del genere che si rimette in moto, ti fa lavorare una maestra, già 600 euro a bambino, già una cifra.
Certo. A parte che si apre un capitolo legato al babysitting, perché lì esce fuori un sommerso, dove su 100 babysitter quanto hanno realmente una partita IVA e fatturazione?
Io penso che comunque è un'altra storia, è un altro argomento. Che
è completamente veramente... un altro settore, quello del babysitting. Non si può sostituire le scuole dell'infanzia piazzando più babysitter a casa, non si può fare.
Ti parlo, anziché dare questi fondi.
Certo, si possono impiegare per mantenere vive le strutture.
Però
dare un servizio.
Però resta il problema, perché se tu in un'aula dove ne tenevi 20, ne tieni 4, abbiamo 16 bambini che da qualche parte dovranno andare.
Sempre scoperti.
Quindi risolviamo il problema economico, ma non risolviamo il problema delle esigenze di tante famiglie.
L'unica alternativa è o si rimette in moto tutto e quindi nella normalità, oppure ci aiutano loro.
Io penso che la parola normalità è quella a cui dovremmo cominciare a non pensare più, perché non credo che ci sarà questa possibilità ancora per lungo tempo. Quindi bisogna pensare ad iniziative concrete di adattamento alla situazione. Per cui dicevo stamattina, servono quelli bravi, quelle persone pensanti che con competenza e con logica anche un po' più lungimirante possano proporre delle soluzioni utili, che devono essere poi vagliate ovviamente dalla politica. Lì speriamo nella capacità, non staremo a vedere. Intanto ti do una notizia che è proprio battuta da qualche minuto: per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il nuovo coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule umane. Lo ha comunicato Luigi Aurisicchio, amministratore delegato della Takis di Pomezia, che ha messo a punto il vaccino, spiegando che il test fatto allo Spallanzani è stato possibile grazie all'esperienza scienze dell'istituto, in collaborazione naturalmente con la linea Arix americana. Insomma, si sta portando avanti, appare che ci siano i primi risultati per questo candidato vaccino contro il coronavirus, che sembra essere italiano, quindi questa qualche speranza infatti questa è una speranza, quindi possibilmente dovremo sopperire in qualche maniera per qualche mese, forse tra un po' potremo avere una soluzione. Salvo, io ti ringrazio per
grazie
il tuo intervento.
Grazie a voi di avermi dato questo spazio.
Ma ci mancherebbe, in bocca al lupo, Salvo.
È importante cercare di far capire anche ai tanti ascoltatori, perché ognuno in questo momento pensa al suo, per cui è chiaro che sapere, avere coscienza che non ci siamo soltanto noi come singoli individui, ma la collettività potrebbe aiutarci, non so in che maniera.
Con le sue problematiche, chiaramente.
Esatto, che ci accomunano tutti.
Ma siamo tanti, siamo
è vero. Grazie Salvo Arnone, buona giornata, a presto.
Grazie,
Salvo.
Grazie a voi.
Ciao.